Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
D'Artagnan si incamminava verso la rue Tiquetonne, dove abitava l'albergo della Capriola. Vi alloggiava da 6 anni e la padrona di casa, Madeleine, bella e fresca fiamminga di 25 o 26 anni, si era invaghita di lui appassionatamente. Per non recar pregiudizio all'albergo, si era accontentata di una stanza al quarto piano. Era quella la sua tenda di Achille. D'Artagnan vi si rinchiudeva quando intendeva, con la sua assenza, castigare la bella Madeleine. D'Artagnan pensava che le cose non si fanno bene se non una dopo l'altra. Aveva fame, cenò e dopo andò a letto. D'Artagnan non era nemmeno tra quelli che pensano che la notte dia consiglio. La notte egli dormiva. La mattina, invece, fresco, lucido di mente, trovava le migliori ispirazioni. Si destò all'alba, balzò dal letto con risolutezza veramente militare, e passeggiò per la camera ruminando fra sé. Nel 43, diceva, circa 6 mesi dopo la morte del cardinale, ricevetti una lettera di Athos. Dove? Ah, me ne ricordo, all'assedio di Besançon, in trincea. Che mi diceva? Che abitava in una sua piccola proprietà, sì, proprio in una piccola proprietà. Ma dove? Arrivato a quel punto della lettera, il vento me la portò via. In altri tempi sarei andato a cercarla, benché il vento l'avesse portata in un luogo molto scoperto, ma la gioventù è un gran difetto, quando non si è più giovani. Lasciai andare il foglio a portare l'indirizzo di Athos agli spagnoli, i quali non sanno che farsene e dovrebbero rimandarmelo. Dunque, ad Athos non bisogna pensarci per ora. Pensiamo a Porthos. Ebbi una lettera sua, mi invitava a una gran caccia nelle sue terre per il settembre 1646. Disgraziatamente, essendo in quel momento nel Bernese a motivo della morte di mio padre, la lettera mi corse dietro fin là, e perciò ero partito quando vi giunse. Mi seguì ancora e toccò a Montmédy pochi giorni dopo che io avevo abbandonato anche quella città. Mi raggiunse in aprile, finalmente, ma nell'aprile 1647, e poiché l'invito era per il settembre del 46, non ne potei approfittare. Su, si cerchi quella lettera. Deve essere fra i miei titoli di proprietà. D'Artagnan aprì una cassetta, che giaceva in un angolo, piena di pergamene relative alla tenuta di D'Artagnan, che ormai da 200 anni non apparteneva più alla sua famiglia, e gettò un grido di allegrezza. Aveva riconosciuto il grosso carattere di Porthos e sotto alcune righe di una scrittura minuta vergate dalla mano della sua degna sposa. Non si lambiccò il cervello a rileggere la lettera, ne sapeva già il contenuto, andò all'indirizzo. L'indirizzo era il castello di Vallon. Porthos aveva dimenticato qualunque altro schiarimento. Nel suo orgoglio credeva che tutti dovessero conoscere il castello a cui aveva dato il suo nome. «Maledetto sbruffone!» esclamò D'Artagnan. «Sempre lo stesso. Eppure mi tornava conto di cominciare da lui, cioè non deve aver bisogno di denaro, avendo ereditato 800.000 lire dal signor Coquenard. Ah, mi manca il meglio. Athos sarà diventato melenso a forza di bere. Aramis sarà immerso nei suoi esercizi di devozione.» D'Artagnan diede un'altra occhiata al foglio di Porthos. C'era un po' scritto e conteneva questa frase: «Scrivo con questo stesso corriere al nostro degno Aramis al suo convento.» «Al suo convento, sì. Ma a che convento? Ce ne sono 200 a Parigi e 3.000 in Francia. E poi forse, nel mettersi in convento, avrà mutato nome per la terza volta.» D'Artagnan non sapeva dunque dove fosse Aramis, più che non sapesse dove erano Athos e Porthos, e ciò accresceva il suo imbarazzo quando, gli parve di udire il rumore di un vetro che si rompesse nella sua stanza. Pensò subito al sacco con le pistole d'argento che era nello scrigno e corse verso quello. Non si era ingannato. Mentre egli si avviava verso l'uscio, un uomo entrava dalla finestra. «Ah, birbante!» urlò D'Artagnan, prendendolo per un ladro e ponendo mano alla spada. «Signore!» esclamò l'altro, «rimettete la spada nel fodero! Non sono un ladro, no! Sono un onesto borghese di buona condizione che ho delle case al sole. Mi chiamo... Ah, non sbaglio! Siete il signor D'Artagnan! E tu, Planchet!» «Perché diavolo ti metti a correre su per i tetti la mattina alle 7 nel mese di gennaio?» domandò D'Artagnan a Planchet. «Signore, dovete sapere, ma no, forse, anzi, forse non dovete saperlo. Che mai, che mai? Prima di tutto, Planchet, metti un asciugamano davanti al vetro e tira le tendine.» Planchet obbedì. «Ebbene?» domandò D'Artagnan. «Innanzitutto», chiese prudente Planchet, «in che rapporti siete con il signor di Rochefort?» «Ottimi, naturalmente. Rochefort? Ma non sai che adesso è uno dei miei più grandi amici?» «Ah, meglio così. E che ha a che fare, Rochefort, con la tua maniera di entrare in camera mia?» «Vi devo dire in primo luogo che il signor di Rochefort è...» Planchet titubava. «Caspita!» esclamò D'Artagnan. «Lo so, è alla Bastiglia!» «Vi era!» ribatté Planchet. «Come vi era?» esclamò D'Artagnan. «Ha avuto la fortuna di scappare?» «Ah, signore, se la chiamate fortuna andrà tutto bene. Vi devo dire dunque che il signor di Rochefort ieri era stato mandato a prendere dalla Bastiglia.» «È per Diana, lo so!» disse D'Artagnan. «Andai io a pigliarlo.» «Ma non foste voi che lo riconduceste per sua buona sorte, giacché se vi avessi riconosciuto fra la scorta, credete pure che ho sempre per voi troppo rispetto.» «Finisci, bestia! Orsù, che cosa è accaduto?» È accaduto che in mezzo alla rue de la Ferronnerie, mentre la carrozza del signor Rochefort attraversava una folla di gente e quelli della scorta strapazzavano i borghesi, si alzarono i sussurri. Il prigioniero stimò bellissima l'occasione, pronunciò il suo nome e gridò aiuto. Io ero là, riconobbi il conte e mi ricordai che mi aveva fatto sergente nel reggimento di Piemonte e dissi forte che era un prigioniero amico del duca di Beaufort. Si radunò il popolo, si fermarono i cavalli, si respinse la scorta. Intanto io aprii lo sportello e il signor di Rochefort saltò a terra e sparì tra la folla. Per malaventura passava in quel momento una pattuglia. Si riunì alle guardie e ci attaccò. Io battei in ritirata dalla parte della rue Tiquetonne. Ero incalzato da vicino. Mi rifugiai nella casa accanto a questa. La casa fu accerchiata, perquisita, ma inutilmente. Al quinto piano avevo trovato una persona caritatevole che mi aveva nascosto tra due materassi. Sono restato in quel nascondiglio fino a giorno e, nell'idea che forse a sera avrebbero ripreso le visite e le indagini, mi sono avventurato su per le grondaie, cercando prima un'entrata e poi un'uscita in uno stabile qualunque che non fosse guardato a vista. Eccovi la mia storia e, parola d'onore, mi dorrebbe assai che vi spiacesse. No, tutt'altro, disse D'Artagnan. Io caro davvero che Rochefort sia in libertà, ma sai una cosa? Se caschi in mano alla gente del re, sarai impiccato senza misericordia. Perdinci, lo so, disse Planchet. È questo appunto che mi dà tormento, ed ecco perché sono tanto felice di avervi ritrovato, giacché, se volete nascondermi, nessuno lo può meglio di voi. Sì, molto volentieri, disse D'Artagnan. Quantunque io arrischi né più né meno che il grado, quando fosse noto che ho dato asilo a un ribelle. Ah, signore, voi sapete che io arrischierei la vita per voi. Potresti anche aggiungere che l'arrischiasti, Planchet. Io non dimentico, se non le cose che voglio dimenticare, di questa voglio anzi ricordarmi. Dunque, siedi qua e mangia con tutta pace, poiché mi accorgo che guardi gli avanzi della mia cena con occhiate molto espressive.
Thank you.
Planchet si mise a tavola e cominciò a divorare come nei lieti giorni della Rue des Fossoyeurs. D'Artagnan continuava a camminare in su e in giù. Cercava nel suo cervello quale vantaggio avrebbe potuto ricavare da Planchet nelle circostanze in cui era andato a cacciarsi. Intanto quello lavorava a riparare meglio che poteva il tempo perduto. «Animo», disse D'Artagnan, figurandosi giunto l'istante di dar principio all'interrogatorio. «Andiamo per ordine. Sai tu dove sia Athos?»
«Signor, no.»
«Diavolo! Sai dov'è Porthos?»
«Nemmeno.»
«Diavolo, diavolo! E Aramis?» «Neppure.» «Diavolo, diavolo, diavolo! Ma», disse Planchet con aria maliziosa, «so dov'è Bazin.»
«E dov'è?»
«A Notre-Dame.»
«E che ci fa?»
«È il sacrestano.»
«Bazin, il sacrestano a Notre-Dame.»
«Ne sei certo?»
«Certissimo.
L'ho visto, gli ho parlato.»
«Deve sapere dove sia il suo padrone.»
«Senza dubbio.»
D'Artagnan rifletté. Poi prese il mantello e la spada e si dispose a uscire.
«Signore», disse Planchet in tono lamentevole, «mi abbandonereste così? Pensate che ho speranza in voi solo.»
«Non verranno mica qui a cercarti», disse D'Artagnan.
«Insomma, se ci venissero», riprese il prudente Planchet, «badate che per la gente di casa, che non mi ha visto entrare, sono un ladro.»
«Va bene», disse D'Artagnan.
«Su via, parli un dialetto qualunque.»
«Parlo anche di meglio», replicò Planchet.
«Parlo una lingua.»
«Parlo fiammingo.»
D'Artagnan andò sino all'uscio, chiamò un cameriere e gli ordinò di dire alla bella Madeleine di salire.
«Che fate, signore?»
disse Planchet. «Affidereste il nostro segreto a una donna.»
«Stai quieto,
non aprirà bocca.»
Entrò Madeleine.
Era accorsa tutta contenta, credendo di trovare D'Artagnan solo. Nel vedere Planchet, indietreggiò meravigliata.
«Cara locandiera», le disse D'Artagnan,
«vi presento vostro fratello arrivato ora dalle Fiandre, che prendo al mio servizio per alcuni giorni.»
«Mio fratello?»
esclamò lo stessa più attonita che mai.
«Ecco come sta la faccenda», proseguì D'Artagnan.
«Il signore è vostro fratello, che voi forse non conoscete, ma io sì. È venuto da Amsterdam. Voi, nella mia assenza, lo vestite e al mio ritorno, cioè fra un'ora, me lo presentate. E in grazia della vostra raccomandazione, benché egli non sappia una parola di francese, pure, nulla potendo ricusarvi, lo prendo al mio servizio. Capite?
Cioè, indovino quel che desiderate e mi basta», disse Madeleine.
«Siete una donna preziosa e rara, mia bella ostessa, e mi fido di voi.» E fatto un cenno di intelligenza a Planchet, D'Artagnan uscì per recarsi a Notre-Dame. D'Artagnan giunse a Notre-Dame, salì la gradinata, entrò in chiesa e domandò del signor Bazin. «Eccolo laggiù, che serve la messa alla cappella della Vergine.» D'Artagnan sussultò dal piacere. Nonostante quel che gli aveva detto Planchet, non sperava di trovare Bazin, ma ormai che aveva in mano il bandolo della matassa, era certo di arrivare alla meta. Andò a inginocchiarsi di faccia alla cappella per non perdere di vista chi voleva. Per buona sorte la messa stava per finire.
Thank you.
D'Artagnan si inginocchiò come gli altri, ricevette la benedizione e si fece il segno della croce, ma nel momento in cui Bazin passava con gli occhi alzati al cielo e camminando umilmente dietro a tutti, lo afferrò per un lembo della tonaca. Bazin abbassò gli occhi e fece un salto indietro, quasi avesse visto un serpente. «Il signor D'Artagnan!» esclamò. «Vade retro, Satana!» «Oh, mio caro Bazin!» disse ridendo l'ufficiale. «Così accogliete un vecchio amico!» «Signore!» rispose Bazin. «I veri amici sono quelli che ci aiutano a salvarci l'anima e non quelli che ce ne distolgono!» «Non vi capisco, Bazin!» replicò D'Artagnan. «Ne so come io possa essere di ostacolo alla vostra eterna salvezza. Vi dimenticate, signore, rispose Bazin, che voi foste per distruggere quella del mio povero padrone, che per causa vostra fu in procinto di dannarsi l'anima, restando moschettiere mentre la sua vocazione lo traeva verso la chiesa. Caro Bazin, ribatté D'Artagnan, dal luogo dove mi incontrate, dovete comprendere che in tutto io sono cambiato di molto. L'età porta il senno, e siccome non dubito che il vostro padrone sia sulla via che assicuri la salute eterna, vengo a domandarvi dov'è, affinché con i suoi consigli mi aiuti ad assicurarmi la mia. Dite piuttosto per ricondurlo con voi verso la società. Fortunatamente, soggiunse Bazin, ignoro dove sia, giacché essendo noi in un luogo santo, non oserei dire bugie. Come? Esclamò D'Artagnan sconcertato. Ignorate dov'è Aramis? Prima di tutto, disse Bazin, Aramis era il suo nome di perdizione. E per questo, replicò D'Artagnan deciso a usar pazienza sino alla fine, io non cercavo Aramis, ma bensì l'abate d'Herblay. Su, caro Bazin, ditemi dov'è. Non avete inteso, signor D'Artagnan, che vi ho risposto che lo ignoro? Sì, ma a questo io vi rispondo che non può essere. Eppure è vero, signore, è pura verità, la verità del signore. Il tenente vide che da Bazin non c'era da ricavar nulla. Era chiaro che mentiva, ma lo faceva con tale fermezza da non aspettarsi che si disdicesse. D'Artagnan, distratto dalle sue riflessioni, non teneva più per la tonaca Bazin, che approfittò della libertà per battere presto la ritirata verso la sagrestia, dove non si ritenne sicuro se non dopo aver chiuso la porta. D'Artagnan rimaneva immobile e pensoso quando si sentì toccare leggermente la spalla con un dito. Si voltò e stava per mandare un'esclamazione di sorpresa, ma colui che lo aveva toccato con la punta del dito si portò quel dito sulle labbra per accennargli il silenzio. «Voi qui, caro Rochefort!» disse allora sottovoce di Guascone. «Zitto!» rispose Rochefort. «Sapevate che ero libero? L'ho saputo di prima mattina. E da chi? Da Planchet. Come da Planchet? Eh sì, fu lui che vi salvò, Planchet, davvero. Che venite a fare qui? Vengo a ringraziare Dio della mia fortunatissima liberazione, disse Rochefort. E poi, perché altro? Già che mi figuro che non sia tutto. E poi, per prendere qualche consiglio dal coadiutore su come fare un poco arrabbiare Mazarino. Testaccia! Vi farete rinchiudere di nuovo nella Bastiglia. Oh, quanto a questo starò attento, vi assicuro, è tanto buona l'aria aperta. E perciò, continuava Rochefort, respirando a pieni polmoni, vado a fare una passeggiata in campagna, un giro in provincia. Guarda, disse D'Artagnan, e io pure. E si può, disse Rochefort, senza essere indiscreto, domandarvi dove andate? In cerca dei miei amici, di Athos, Porthos e Aramis. E da parte di chi li cercate? Non ve lo figurate? Oh sì, Disgraziatamente non so dove siano.
E non avete alcun mezzo per averne notizie?
Aspettate 8 giorni e ve ne darò io.
8 giorni sono troppi, disse D'Artagnan. Bisogna che prima di 3 giorni io li abbia trovati.
3 giorni sono pochi, disse Rochefort, e la Francia è grande.
Non importa.
Voi, Rochefort, conoscete il vocabolo bisogna. Con questo si fanno molte cose.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo, di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.